fatto perché sono praticamente reduci da 40 anni di servizio nel settore agricolo come dirigente di una importante cooperativa qua del posto, di Ala per la precisazione, e nella quale ho fatto una bella esperienza e ne sono veramente grato. Il rapporto che ho avuto sempre con i soci è sempre stato un rapporto ottimo, improntato appunto alla valorizzazione del territorio. Noi nel campo agricolo io ho vissuto in modo particolare di prima persona il passaggio fra il periodo in cui il vino era definito vino bevanda, vino alimento, fino agli anni 85, anno fatidico del metanolo, infatti iniziato nel 79, poi dall'85 in poi il vino non è più stato definito come vino bevanda o vino da alimento, diciamo, ma il vino è un vino che revoca, e il vino è inteso come vino, come poesia della tavola, e questo è il termine che il presidente generale del vino ha adottato anche per il passato, è un termine molto molto piacevole e che revoca tante cose, poesia della tavola e poesia, ovviamente poesia del territorio. Ecco, io non voglio dilungarmi oltre perché i relatori che abbiamo qua presenti sono veramente all'altezza e io mi compiaccio di voi che avete partecipato a questo importante convegno. Mi auguravo, ma il tempo purtroppo ci ha lasciato un po' desiderare, di avere la sala un po' più piena. Comunque sono qua veramente grato della vostra presenza e vi auguro buon lavoro veramente per tutta la serata. Grazie.
Grazie Assessore Franco Franchini, Agricoltura Urbanistica. Appunto abbiamo l'assessore provinciale un po' in ritardo, quindi direi di partire subito con gli interventi dei relatori, partendo proprio da Mario Fregoni, presidente onorario dell'OIV, che ci racconterà un po' l'architettura internazionale dei paesaggi viticoli con legandole anche agli aspetti storici e i problemi che hanno incontrato durante l'evoluzione del loro percorso.
Qua. Sono veramente lieto di questo invito che mi dà la possibilità di affrontare un argomento che di norma non mi viene conferito, e cioè quella del paesaggio viticolo, della sua bellezza, della sua valutazione, della sua valorizzazione e così via.
Dicono che non si sente, se magari avviciniamo un po'.
Tenerlo anche in mano, così va meglio? La prima domanda è: quando è nato il paesaggio viticolo? C'è sempre stato? No. La vite, che ha 140 milioni di anni, fino al Neolitico, e cioè 6.000 anni prima di Cristo, è sempre vissuta sui boschi, nei boschi, sopra le piante, allo stato selvatico. È stata resa schiava, visto che parliamo di schiave, siamo nella zona delle schiave, appunto nel Neolitico, quando l'uomo è passato dallo stato nomade, quindi non aveva una sede, allo stato fisso, ha incominciato a fondare le città, ha incominciato ad addomesticare la vite e a piantarla. Prima non era piantata. E l'ha piantata in diversi modi. Adesso il tempo che mi è stato concesso è molto limitato, quindi mi scuserete se mai dopo qualcuno potrà farmi tutte le domande che vuole. Sostanzialmente, dalla zona tra il Tigre e l'Eufrate, cioè la Mesopotamia, da dove è nata appunto l'agricoltura in generale, non solo la viticoltura, sono partite due grandi scuole di pensiero, chiamiamolo così, ce ne sono anche altre, però mi soffermo solo su queste grandi scuole, cioè quella etrusca, che ha interessato moltissimo l'Italia, e quella greca, diciamo quella della zona più caldo-arida, insomma. Infatti il primo lavoro che ha fatto l'uomo è stato quello di coltivare la vite, putarla, adattarla alle condizioni di coltivazione, e le condizioni di coltivazione sostanzialmente erano due: una linea che portava la vite nelle zone più fredde, più piovose, anche più attaccate da parassiti, per cui l'uomo ha pensato di legare la vite alla pianta, allevarla insieme alla pianta, costituire le cosiddette alberate, si chiamano così. Pensate che in Italia 100 anni fa noi avevamo ancora 2.600.000 ettari di alberate. Oggi abbiamo delle reliquie qua e là, soprattutto se ne abbiamo in Campania, anche molto alte. Tra l'altro Plinio diceva che quando uno di questi che andava a raccogliere l'uva e cadeva, moriva, aveva diritto alla sepoltura gratuita. Erano molto, molto alte, anche 15 metri di altezza, sostenute da tutori vivi. Ogni regione aveva un proprio tutore di sostegno. Ecco, questa era una linea, cioè la linea etrusca delle alberate. L'altra linea invece era quella che, partendo dal punto del Medio Oriente, ha adattato la vite nelle zone caldoaride. Quindi al contrario ha dovuto fare delle piante piccole, addirittura dicevo a chi mi ha accompagnato, in Israele ci sono delle piante striscianti per terra, ci sono diverse maniere di adattare la vite all'aridità, alla siccità, ci sono delle cose bellissime, tra l'altro paesaggi bellissimi collegati a queste varie forme di allevamento. E poi viene l'idea chiaramente di piantare come? Dovete pensare che non si parlava di meccanizzazione, quindi era tutto lavorato manualmente. Io ricordo di aver visto un vigneto con 50.000 piante per ettaro, non sbaglio, 50.000 piante per ettaro, vuol dire piante piantate a caso, a distanza anche di un palmo, e poi venivano zappate tutte a mano, eccetera, eccetera. Viene poi la necessità, prima del traino col cavallo, col bue, eccetera, poi la necessità di meccanizzare, la vite viene piantata a filari. I filari non esistevano prima, e sono esistiti praticamente dal 1600-1700 in poi. Come? Queste viti venivano piantate in base a determinati schemi, che vorrei dire di architetturali, rettangolo, cioè le piante venivano messe ai vertici, ancora si fa anche oggi, ai vertici di un rettangolo equilatero, ai vertici di un triangolo isoscele, ai vertici di un poligono tipo l'esagono regolare, e anche altri sistemi che ancora vengono utilizzati per migliorare l'illuminazione delle piante. Sta di fatto che tutti questi sistemi, che andrebbero ovviamente maggiormente conosciuti e approfonditi, sono di una bellezza tale che sono stati riconosciuti molti come patrimonio culturale dell'umanità. Io ho fatto una conto, ho portato anche una lista, non so se ho il tempo di leggere tutta la lista, però...